Geografia e storia della letteratura italiana. Carlo Dionisotti a Lugano. Ciclo di incontri pubblici prodotti da RSI Rete 2 in collaborazione con l'Istituto di Studi Italiani dell'USI. Le origini tra Umbria e Sicilia, con Lino Leonardi dell'Università degli Studi di Siena. Studio 2, 16 maggio 2017.
Buonasera, grazie per essere qui di nuovo così numerosi per il nostro nuovo appuntamento, ma prima devo ringraziare Claudio Farinone e Beppo Ferra che ci hanno offerto questo primo brano, Fratello Sole, Sorella Luna, di Rizzo Ortolani. Sono stati bravissimi nell'introdurci e nel darci subito quella sensazione di casa. Mi piacerebbe che tutti voi aveste questa sensazione come ce l'ho io in questo momento. Siamo di nuovo qui allo Studio 2. Per iniziare un nuovo ciclo che è all'insegna di uno studioso che per chi ama la letteratura ha dato moltissimo, mi riferisco a Carlo Dionisotti. È stato abbastanza facile arrivare a questa soluzione che è dettata dal fatto che questo saggio, che dal titolo alla raccolta, che è uscita esattamente 50 anni fa, Geografia e Storia della Letteratura Italiana, era perfetto per noi. Perfetto per noi perché ci permette di incontrare i grandi della letteratura italiana là dove hanno scritto, dove hanno vissuto e in una prospettiva storica che ci porta dalle origini fino ai giorni nostri. Adesso partiamo dalle origini, dobbiamo entrare nel vivo di questa nostra storia, di questo nostro racconto. Invito allora il professor Lino Leonardi. Voglio subito dire che il professor Lino Leonardi per noi costituisce veramente un colpo di fortuna, perché trovare uno studioso che si sia occupato sia dei poeti della corte di Federico II, sia di coloro che hanno scritto, e qui parliamo di San Francesco, ma parliamo anche di Iacopone da Todi, al contempo, quindi muoversi tra Umbria e Sicilia, non è comune. Noi ci spostiamo in Sicilia, lo facciamo ancora una volta, iniziando dalla musica. Quindi adesso abbiamo un tema da Nuovo Cinema Paradiso, la musica di Ennio Morricone e il film, ce lo ricordiamo tutti, di Giuseppe Tornatore, che era ambientato in Sicilia, quindi si sa, nel paesino immaginario di Giancaldo, ma girato in vari luoghi della Sicilia. Quindi un omaggio a questa regione meravigliosa, quest'isola meravigliosa. Grazie. Thank you. Grazie, grazie mille a Bebo Ferra, a Claudio Farinone per questa interpretazione di Nuovo Cinema Paradiso. Beh, torniamo indietro di qualche secolo, vero professor Leonardi? Arriviamo a colui che, secondo la tradizione, ha inventato la forma del sonetto e ha dato il là a quella che poi sarà la grande lirica italiana. Ha posto le premesse, di sicuro un grande, anche come è stato riconosciuto da critici della portata di Contini. Io ho tra le mani le annotazioni di Gianfranco Contini, quindi possiamo dire che in questo momento stiamo per parlare di un autore di fondamentale importanza di cui magari non ci ricordiamo così spesso.
No, è senz'altro così, ed è singolare che siamo praticamente negli stessissimi anni di San Francesco. La cronologia dei testi siciliani si discute di quale sia il più antico, ma insomma più o meno siamo negli anni 20 del 200, solo che siamo in un contesto non si potrebbe più diverso. Dai nudi sassi, la povertà estrema della Verna, dell'Eremo, tra l'Umbria e la Toscana, siamo invece nel luogo forse più magnifico d'Europa, nella corte imperiale di Federico II, la Magna Curia, la più potente d'Europa. La più potente e influente, naturalmente, non solo su tutta la penisola, ma anche oltre. E Dionisotti, sempre pronto sul tema, che era un tema sensibile, precisa, cito la sua frase, l'ambiente laico impegnato in una lotta senza quartiere contro la Chiesa di Roma. Questo fu Federico II. Dobbiamo aver presente questo contesto perché, lo sottolinea fra l'altro proprio lo stesso Dionisotti, proprio a questa potenzialità di influenza politica e quindi anche culturale si può spiegare che una tale poesia, cito ancora Dionisotti, a metà del 200 potesse uscire dalla Sicilia e dal Regno e imporsi nell'Italia centrale fino a essere centrale nella ricostruzione letteraria proposta da Dante nel De Vulgari Eloquentia alla fine del secolo. Bisogna però ricordare che questo percorso non fu un percorso lineare. Nel 1250 Federico II muore e si chiude drammaticamente e improvvisamente tutto quel mondo. Certo, le fazioni papale, guelfa e imperiale ghibellina continueranno a confrontarsi sia nelle signorie del nord Italia sia nei comuni dell'Italia centrale, ma non può essere soltanto questa dimensione di onnipotenza politica a spiegare il successo e il radicamento della nuova poesia sorta alla corte di Federico II nell'Italia dei comuni, nell'Italia successiva. Sappiamo per certo che l'iniziativa non fu presa da qualche funzionario, fu sicuramente un'iniziativa con il marchio dell'imperatore. Lui stesso ci rimane come autore di alcune liriche, altre sono composte dal figlio Re Enzo, è una impresa di Stato, non è il divertimento di qualche giullare. Del resto non era così scontato che si abbandonasse la lingua che fino ad allora era stata la lingua della poesia d'amore. Perché anche l'esperienza siciliana si innesta su una lunga tradizione già molto autorevole, quella dei trovatori provenzali. E l'irradiazione di questa esperienza nata nelle corti della Francia meridionale era stata tale che, ad esempio, in tutta l'Italia del Nord, nell'Italia padana, vivevano e producevano poesia autori provenienti dalla Francia, ma anche autori italiani, tutto rigorosamente in provenzale. Quindi la scelta linguistica è una scelta, vorrei dire, di politica culturale, cioè quella di imporre un nuovo modello, anche un modello che potremmo dire in termini novecenteschi, un modello di egemonia, un tentativo di egemonia culturale che dalla Sicilia potesse diffondersi su tutto il paese. In quest'ottica però va aggiunto che impostare questo tipo di strategia letteraria, di strategia poetica, alla corte imperiale impose anche una qualche drastica limitazione della tematica poetica. La poesia provenzale era una poesia che interveniva sulle crociate, sui rapporti tra i vari signori feudali, che era un elemento vitale anche della vita sociale delle corti del sud della Francia e del nord dell'Italia. Alla corte di Federico II di queste cose non si parla in poesia volgare. Nonostante i poeti siano spesso i più alti funzionari del regno, a cominciare da Pier delle Vigne in giù, tuttavia la poesia siciliana è limitata rigorosamente alla tematica amorosa. non ci si può occupare di politica alla corte dell'imperatore tramite la poesia volgare. Spesso vengono tradotti i testi dei poeti provenzali dai siciliani e la tematica e il linguaggio sono sostanzialmente quelli, ma c'è una tendenza a evitare anche l'idea del possibile compimento del desiderio amoroso. Il paradosso amoroso della poesia trobadorica è quello di un amore rivolto ad una dama posta più in alto nella sfera sociale rispetto al trovatore, quindi il paradosso è quello di un amore che si sostanzia della sua impossibilità, no? Ma di fatto la poesia trobadorica non è soltanto questo, ha mille sfaccettature e mille possibilità di situazioni, diciamo così, affrontati. Ecco, qui in ambito siciliano no, c'è come una sorta di rarefazione del sentimento che viene interiorizzato, anche perché, sembra banale dirlo, ma la dama in questione alla corte imperiale ce n'è una sola, non è che ce ne sono tante, quindi diventa un po' più difficile, diciamo, porre... Ecco, poteva essere quasi imbarazzante, ma ora non vorrei banalizzare troppo. Sta di fatto che si registra una delicata, non facilissima da percepire, ma evidente tendenza a impostare in un certo preciso modo anche il tema amoroso, il tema del desiderio d'amore. Quindi il testo che vi propongo è uno dei massimi esempi di questo nuovo atteggiamento poetico. Ed è la prima canzone del primo e più importante autore siciliano, Giacomo D'Allentini. È quindi una canzone in qualche modo programmatica. Anche per questo è importante che traduca, è la traduzione di un testo provenzale, di un testo di Folchetto di Marsiglia, uno dei trovatori più diffusi della generazione precedente al notaio della fine del secolo XII, ma di cui purtroppo di questo testo provenzale ci sono rimaste soltanto le prime due strofe, mentre come vedete il testo del notaio di Giacomo D'Allentini ha 5 strofe. Quindi ci è un po' impossibile sapere fino a che punto il notaio segua, come fa abbastanza nella prima strofa, un po' meno nella seconda, il testo di base, e quanto invece non se ne allontani, come in altre sue traduzioni mostra di fare, cioè si parte traducendo e poi si va avanti rielaborando. Forse la scelta di iniziare con una traduzione da questo testo può essere motivata dall'incipit. Madonna, dir vi voglio come l'amor mi ha preso. Questo verbo voglio, esposto in rima al primo verso, è come una dichiarazione di poetica, no? Voglio dire qualcosa. È l'ideale per un testo che inizia una nuova stagione e non a caso è questo uno stilema che ritroveremo per tutto il 200 italiano. Quando Dante vorrà cambiare il suo stile dallo stil novo della giovinezza allo stile petroso, la sua canzone comincerà così: nel mio parlar voglio essere aspro. E Cavalcanti, nell'unica sua canzone, la canzone filosofica, la canzone complessissima, articolatissima sulla natura d'amore, inizia anch'essa così: donna mi prega, cioè sulla preghiera di una donna, perché io voglio dire, con lo stesso tipo di sintagma. Quindi dichiarazione di poetica, ma il tono, la percorro rapidamente evidenziandovi due o tre punti, perché vedremo poi che questa lettura è forse un po' più complicata. Notaio Giacomo D'Allentini scriveva non per essere letto popolarmente. Siamo alla corte di Federico II, bisogna essere alla pari dei più esperti e complicati, elaborati testi dei trovatori. Quindi la donna naturalmente è orgogliosa, il tono è rassegnato fin dai primi versi. L'amore mi ha preso verso il grande orgoglio che voi bella mostrate. Quindi la vita equivale ad una morte continua, sempre nella prima stanza. Il mio cuore che vive quando more, verso 7, e teneselo a vita e considera che questo morire sia una vita. E ancora dopo, lo cuore mio more più spesso e forte, più spesso e duramente muore, che non faria di morte naturale, di quanto non avverrebbe per una morte naturale. il verso conclusivo della prima stanza, anche nelle altre sarà un verso quasi una massima, no? A sottolineare l'intento universale di questo testo: amor, vostra amistate, cioè la vostra amicizia, il rapporto con voi, vidi male. Questo è un provenzalismo per intendere mi porterà male, sarà soltanto un male per me. In realtà questa dimensione negativa viene esplicitata nelle tre stanze, prima poi di arrivare all'ultima, con tre immagini. La prima è quella del fuoco, nella seconda stanza, gli ultimi versi, vivo in fuoco amoroso e non saccio che o dica, non so più quello che dico, è il fuoco che mi brucia e mi rigenera continuamente, con l'immagine della salamandra, questa immagine da bestiario medievale, immagine appunto di una vita che è una morte continua. Lo non poter mi turba, questa impossibilità mi turba come uomo che pinge e sturba, che dipinge e poi distrugge i propri dipinti, eppure gli dispiace lo pingere che face, e se riprende e si rimprovera che non fa per natura la propria pintura, perché questo tentativo di dipingere il proprio amore, l'immagine della propria amata, non riesce a eguagliare la natura. E infine, terza strofa, il mare, la tempesta del mare, lo vostro amor che m'ave, che mi ha, che mi tiene in mare tempestoso, con l'immagine finale, devo dire bellissima, del frangersi infinito delle onde, quindi destinato a non avere mai sollievo, che tanto frange a terra tempesta che s'atterra, e la tempesta tanto si frange, si rompe sul litorale, che si atterra, che si scioglie a terra, quindi che perde il suo carattere di tempesta. Ed io così rinfrango, anch'io mi rifrango nel mio dolore, quando sospiro e piango, posare, cioè riposare, crio, però dice, credo di riposare, perché naturalmente come il mare immediatamente un'altra onda arriva, no? Un'immagine di continuo, infinito, irresoluto disagio. Non sappiamo fino a che punto il notaio Giacomo stia seguendo Folchetto di Marsiglia in questo, ma certo l'ultima stanza è decisiva nel presentare l'immagine finale, che è un'immagine che ritroviamo in un altro trovatore, in realtà in Arnaut Daniel, un altro dei trovatori come Folchetto caro a Dante, che Dante incontrerà nel suo percorso ultraterreno. Il poeta non si stanca di amore, non posso di tal guisa amor mi ha vinto. E qual è allora l'unico desiderio possibile? Vorria cor avvenisse, vorrei che adesso accadesse, che lo mio cuore uscisse come incarnato tutto, che il mio cuore uscisse da me, il cuore come simbolo naturalmente della personalità, dell'amore, e cosa facesse? E non facesse motto a voi sdegnosa. Il massimo desiderio è che avvenga una situazione di totale incomunicabilità, come dicevo, interiorizzazione del sentimento amoroso, annullamento di un orizzonte entro il quale si può sperare di compiere questo desiderio. Questa è un po' la cifra della poesia siciliana, così come l'ha impostata il notaio e in particolare come l'ha impostata in questa canzone.
Madonna, dir vi voglio come l'amor m'ha preso, in ver lo grande orgoglio che voi bella mostrate e non m'aita. Oi lasso lo mio core, che in tante pene è miso, che vive quando more per bene amare e tenesero a vita. Dunque moro e vivo eo? No, ma lo core mio more più spesso e forte, e non faria di morte naturale. Per voi, donna, cui ama più che se stesso brama, e voi pur lo sdegnate, amor vostra amistate, vidi male. Lo mio innamoramento non può parire indetto, ma sì com'io lo sento, or non lo penseria né diria lingua, e ciò che o dico è niente, in ver che o son distretto tanto coralemente. Foca io al cor, non credo mai si stingua, anzi si pur alluma. Perché non mi consuma? La salamandra udivi che infra lo fuoco vivi, stando sana, eo si fo per longuso vivo un foco amoroso, e non saccio che o dica, lo meo lavoro spica e non ingrana. Madonna, si m'avene che io non posso avvenire, come io dicesse bene la propria cosa che io sento d'amore, sì com'omo imprudito lo cor mi fa sentire che giammai non de quito, mentre non può toccar lo suo sentore. Lo non poter mi turba, comunque pinge e sturba, eppure gli dispiace lo pingere che face, e se riprende che non fa per natura la propria pintura, e non è da blasmare omo che cade in mare a che s'apprende. Lo vostro amor che m'ave in mare tempestoso è sì come la nave che la fortuna getta ogni pesanti, e campan per lo getto di loco periglioso. Similmente io getto a voi, bella, li miei sospiri e pianti, che se o non li gittasse parria che s'affondasse, e bene s'affondara. Lo cor tanto gravara in suo disio, che tanto frange a terra tempesta che s'aterra, ed eo così rinfrango quando sospiro e piango posar crio. Assai mi son mostrato a voi, bella spietata, come io so innamorato, ma creio che dispiaceria voi pinto, poi ch'a me solo lasso co tal ventura è data, perché non min delasso? Non posso di tal guisa, amor m'ha vinto. Vorria ch'ora avvenisse che lo mio coro scisse come incarnato tutto, e non facesse motto a voi sdegnosa, ch'amore a tal l'addusse, ca se vipera i fusse, natura perderia, a tal lo vederia fora pietosa.
Cercherei anche qui, come abbiamo provato a fare per Francesco, di vedere cosa è successo dopo. In particolare, ancor più nel caso dei siciliani, da un'esperienza così innovativa per certi versi, ma anche molto connotata nel suo proprio contesto, nel suo luogo e nelle coordinate della propria nascita, si forma invece una tradizione, si forma invece la grande tradizione poetica italiana. Quella che Dionisotti descrive come un'onda che parte dalla Sicilia e lungo la costa tirrenica arriva in Toscana e poi nella pianura padana, allora questa è la trafila della tradizione della lirica italiana, in realtà deve installarsi, deve trovare luogo in un contesto totalmente diverso. Quello della Toscana è un contesto comunale, è un contesto in cui la società ha esigenze totalmente diverse, in cui i termini propri del linguaggio feudale, che erano quelli usati dalla lirica dei trovatori, in cui il servizio d'amore era paragonato al servizio all'interno del sistema feudale, in cui la dama era appunto la domina, la domna era la domina della corte, ecco, tutto questo insieme di linguaggi e anche di valori deve traghettarsi, deve essere impiantato, si impianta di fatto ed ha un enorme successo in un contesto in cui tutto questo, tutto il contorno manca totalmente. In realtà questo nuovo e rinnovato valore del linguaggio poetico per certi versi, per certi autori, si risolve in un adattamento della lirica siciliana. Il nome più celebre tra questi è anch'esso celebre naturalmente tramite Dante, che anche lui incontra il Purgatorio, è Bonaggiunta, Bonaggiunta da Lucca, che riformula di fatto il linguaggio siciliano senza uscire da quelle coordinate. In realtà i veri capiscuola, i veri traghettatori dell'esperienza siciliana in Toscana sono altri, sono Guittone d'Arezzo per un verso e Guido Guinizelli a Bologna per l'altro. Sia le antologie dell'epoca ce li presentano come tali, sia poi il solito Dante, nell'uno assolutamente contrastandolo, Guittone, nell'altro invece indicandolo come il suo punto di riferimento, il padre dello Stil Novo. Ecco, la cosa interessante è che questi due, se li prendiamo come simbolo dell'avvio di un processo di formazione di una vera e propria tradizione dopo il disastro della corte imperiale, è interessante che si costruiscano la loro linea interpretativa dei testi siciliani proprio a partire dalle coordinate dei testi, in particolare di Giacomo D'Allentini, e spesso anche a partire da questo testo che abbiamo letto. Per esempio, la prima canzone di Guittone, verosimilmente prima ancora negli anni attorno alla morte di Federico II, comincia così: «Se di voi, donna gente, cioè donna gentile, mi ha preso amor, non è già meraviglia. Madonna, dirvo voglio come l'amor m'ha preso», iniziava la canzone del notaio, e un'altra sua del notaio famosissima iniziava: «Meravigliosamente un amor mi distringe». Quindi c'è questa eco da una parte, ma contrapposizione dall'altra, no? E con una moltiplicazione di riferimenti che arriva fino, nella parte finale di questa prima canzone di Guittone d'Arezzo, a evocare la stessa identica immagine del cuore che conclude la canzone del notaio, e là dove Guittone parla della sua lingua che non può dimostrare come il suo cuore appartiene alla donna, ed anche questo è un tema che avete sentito nella canzone del notaio, l'impossibilità di comunicare, cuore che, dice Guittone, per poco non ven fore a dirvi lo suo coral desire. È chiaro il riferimento al notaio, no? Il cuore per poco non esce, ma non questa volta per essere muto, per dirvi il suo desiderio, per comunicare, per cercare un esito a questa pulsione, a questa tensione. E non a caso la canzone di Guittone, contrariamente a quella del notaio, non si ferma su questa immagine, ma introduce una strofa finale che sarebbe stata assolutamente inconcepibile nella lirica siciliana. Vi cito alcuni versi: «Vorrei che l'amistà è l'amistà dell'amicizia, no? Il rapporto d'amore. Vorrei che l'amistà nostra di fatto ormai donna si usasse, si compisse, che di fare amistate certo il troppo tardar paremi matto». Il troppo aspettare è veramente una follia. Quindi, come vedete, a partire con esplicite citazioni di questo modello inevitabile, si cercano però altre strade, si cerca di scardinare e di rendere questo linguaggio plausibile, funzionale anche ad un contesto sociale così geograficamente, ma anche storicamente così improvvisamente mutato. La strada di Guittone è la strada perdente, naturalmente. Guittone stesso abbandona la sua lirica d'amore, si fa frate e condanna questo linguaggio che di fatto non riesce più ad essere più efficace, se non appunto riducendosi ad un mascherare quelle che sono le reali pulsioni dei rapporti umani. L'altra strada è quella di Guinizelli, che non a caso sarà quella che poi invece riesce a fornire gli elementi alla stagione di Cavalcanti e di Dante per quello che conosciamo essere la vera strada maestra poi della lirica, non solo italiana, perché attraverso Petrarca diventa, come sappiamo, la lirica europea. Anche Guinizelli, che invece condivide questa rinuncia che avevamo già visto nei siciliani, ma la riveste di un valore positivo. Vede cioè nel canto d'amore, sfruttando spunti che erano già ben presenti nella tradizione trobadorica, ma rivisitandoli nuovamente, e cioè vedendo come nel canto per amore, nella rinuncia alla ricompensa del servizio amoroso, quindi uscendo da questo schema feudale, vedendo nella lode della donna tutto il bene, il vero compimento del desiderio. E il suo un incipit del suo breve sonetto, mi limito a citare gli incipit, ma già da questi si capisce la dinamica che voglio evocare, è appunto questo: voglio, ancora il verbo che abbiamo più volte visto, voglio del ver la mia donna laudare. In questa lode, e torna non del tutto casualmente il termine di Francesco, perché c'è nella laude che si fa alla donna un elemento di religiosità che sarà quello che poi ritroviamo nel celebre manifesto di Alcor Gentil, Rempaira sempre amore, e quindi c'è in questo un esito chiuso in se stesso, soddisfatto in se stesso, anche di un amore che non si pone più l'esito del compimento. È ciò che poi Dante e Petrarca, Dante prima e Petrarca poi per altri versi, coniugheranno attraverso la morte dell'amata, no? È il canto che continua anche dopo la morte di Beatrice, anche dopo la morte di Laura. Spero di aver illustrato in questi due momenti, geograficamente totalmente incomunicanti, per dimensione storico-sociale totalmente incomunicanti, però di aver mostrato un processo, un meccanismo, questo sì veramente storico-geografico, per tornare alla cifra di Dionisotti e dei nostri incontri, per cui le due novità, quella dell'Umbria più umile di Francesco e quella dell'egemonia imperiale del notaio della corte di Federico, sono sì al fondamento della tradizione poetica italiana, ma solo tramite un processo e di trasformazione nei contenuti e nel linguaggio e di diffusione in aree e in contesti profondamente diversi. È però questa la realtà che è riuscita veramente a creare da queste esperienze in sé rivoluzionarie quella che, ripeto, si è poi affermata come una vera e propria tradizione letteraria.
Thank you.